Ben ritrovati da Davide Fersini
e Giovanni Conti.
Tema di oggi di interesse, come dire, Giovanni, parziale, nel senso che si parla di economia e forse non a tutti è un tema che interessa, però è un tema centrale per la storia della musica e per la musica in qualche modo. Anche perché intorno a questi soldi gira, come dicono gli inglesi, without money non si suona, senza soldi non si suona la cornamusa. Dunque sono fondamentali per far andare avanti il sistema, ma non solo. A questo proposito è uscito un interessante articolo su The Jacobin, un magazine inglese orientato a sinistra, diciamolo tranquillamente, firmato Simon Berman, e che si intitola appunto The Political Economy of Classical Music, cioè l'economia politica della musica classica, in cui si passa in rassegna praticamente in brevissimo tempo la storia della musica classica degli ultimi due secoli, cercando di mettere in relazione appunto i movimenti di denaro e del capitale, perché come tale viene chiamato, e il gradimento del pubblico nei confronti della musica classica e della forma classica della musica. È una teoria abbastanza originale. Lo sviluppo dell'articolo poi porta a sostenere che stiamo meglio adesso che prima, insomma, che questa caduta della musica classica in realtà ha liberato forze nuove, staremo a vedere. Per parlarne abbiamo convocato due persone che ne sanno, cioè in particolare Carla Moreni, buongiorno e benvenuta.
Buongiorno a voi, io ho già preso il pallottoliere, perché la mia economia è rimasta lì.
Ecco, molto bene. Ma insieme a lei Carmelo Di Gennaro, che forse ne sa però, perché lui di denari ne ha maneggiati parecchi. No, sto scherzando Carmelo, buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, se ne ho maneggiati però li ho persi tutti.
No, devo dire che sei un esperto di bilanci, ti sei occupato anche di quello nella tua vita. Io partirei proprio da Carmelo, se Carla me lo permette. Carmelo, che cosa ti pare di questo articolo? È apparso così, un po' come una meteora, e non lo so, che cosa pensi di queste teorie?
Allora, penso innanzitutto che sia, come dicevi tu, in apertura una specie di sunto, una volta si chiamavano in Italia i bigini bignami,
sì.
Un sunto veramente molto superficiale, forse è dovuto anche al fatto che in poche righe è veramente difficilissimo sintetizzare una materia così vasta e così che abbraccia tanti secoli e tanti stili, tante idee diverse come la storia della musica in poche righe, però è veramente superficiale l'idea e soprattutto lo sviluppo, anche perché la political economy of classical music in realtà appare poche volte, è una lettura della storia della musica personale da parte dell'autore, che naturalmente polemizza con la musica contemporanea, considerata musica demoniaca, che allontana il pubblico e che serve solamente a, diciamo, gonfiare l'ego dei compositori, e parla poco della parte capitalistica economica. In realtà ci sono degli scritti come quello che ho qui davanti di Jacques Attali, che è un economista francese che si è sempre occupato di economia della cultura, un saggio molto noto poi ripubblicato che si chiama Bruit, se sull'economia politica della musica, che è ben, a parte che è un saggio, quindi già un'estensione, come dire, più profonda e per forza anche di per spazio, ed è un'analisi questa sì veramente profonda e discutibile naturalmente da una volatura marxista, però molto più sostenuta teoricamente di quella che faccia il nostro Simon Berman dal punto di vista del suo articolo. Ecco, quindi mi pare che ci siano tante cose che non funzionano e che non tornano, e molte, soprattutto molte semplificazioni.
Carla, io sono d'accordo con Carmelo nel dire che questo articolo ha un po' il tono superficiale, d'altra parte però lancia un sasso nello stagno, porta, non dico di attualità, ma quantomeno mette sotto la lente una tematica che è reale, insomma, una certa dipendenza tra il mondo del capitale e anche il prodotto musicale. Cosa ne pensi?
Ma senza dubbio condivido e sottoscrivo. Ovviamente anche noi quando scriviamo pecchiamo di superficialità, gioco forza, la misura limitata di un pezzo ci obbliga ad arrivare a delle conclusioni, a delle sintesi, anche a degli esempi che possono sembrare un po' scombinati tra di loro, quindi senza dubbio tutto questo c'è in questo saggio. Però devo dire c'è anche qualche suggestione E il fatto che un signore che, io sono andata a leggermi un po' la biografia di questo Simon Berman, è un professore universitario, i testi che ha scritto sono sui rifugiati, quindi si occupa di tutt'altro rispetto, non credo, è un uomo di legge, quindi non si occupa di, non ha una formazione di tipo musicale, e che comunque ci sciorini tutta una serie di brani, anche devo dire strani, alcuni me li sono segnati perché proprio la seconda sinfonia di Aaron Copland mi sfuggiva, sapevo delle sei ore del quartetto numero 2 di Morton Feldman, però insomma uno non si aspetta che uno che si occupa di rifugiati abbia queste conoscenze, quindi intanto mi tolgo il cappello, perché comunque io, se dovessi parlare dei suoi argomenti, probabilmente starei assolutamente zitta. Quindi il primo aspetto che trovo interessante è che una persona che nella vita si occupa di tutt'altro improvvisamente abbia voglia di scrivere un saggio che appunto getta un sasso nello stagno e in qualche modo ci fa riflettere, ci fa parlare. Noi siamo qui a parlarne, non l'abbiamo subito archiviato e abbiamo detto ma che cosa vuole questo signore. E poi sì, alcuni esempi sono estremamente superficiali, per esempio scrivere che il cromatismo del Tristan und Isolde, il Tristano wagneriano, sia stato determinato dalla rivoluzione del 48, no, la musica ha delle leggi interne, cioè c'è una evoluzione della scrittura musicale che è come in tutte le forme d'arte, si autogenera a prescindere da quello che succede nel mondo, e questa è la forza dell'arte, che esiste in sé. Quindi non c'è borghesia, capitalismo, marxismo che possano andare a influenzare quello che è la scrittura, e ci sono i diari di Shostakovich che ci ricordano che anche quando lui diceva sì signori sto scrivendo musica secondo quello che mi dettano, in realtà scriveva musica secondo quello che voleva lui. Quindi le leggi interne della musica trovo che siano sempre quelle che poi in realtà non interessano, però senza dubbio la musica poi ha un risvolto pratico, esecutivo, di rapporto con il mondo e di rapporto soprattutto con il pubblico, perché quello che alla fine viene sviscerato è il rapporto tra musica e pubblico, la frattura dall'Ottocento al Novecento, questo discorso che tante volte anche noi abbiamo così analizzato, con il quale ci siamo misurati, ecco, questo può essere interessante, questo è un discorso che forse vale la pena di essere ancora rilanciato.
Does they call it the grand old party?
They calls it the grand old party because there's ladies present.
The grand old party is gonna have a grand old party now.
Penitentiary door.
For 25 years, they should carry no more. He is the one to go far. He can't go far. He's playing a penitentiary door. Oh, the grand old party. It's gonna have a grand old party now.
We used to party with a generous touch. We love the country and the people and such.
You gotta love them on the stars of us. He is the one to go far.
The Money Loving Minstrel Show, e quindi parlando di soldi, quale ascolto migliore da A White House Cantata di Leonard Bernstein? Queste erano le London Voices, London Symphony Orchestra, Kent Nagano era il direttore. Dunque, Carla Moreni ci ha portato più avanti nella lettura di questo saggio, cioè giustamente ci dice, attenzione, non possiamo dire che automaticamente le rivoluzioni o i cambiamenti sociali influenzano direttamente il modo di scrivere la musica, però ci dice, è vero che l'andamento sociale, il modo in cui i soldi vengono investiti e l'interesse di una parte del pubblico inevitabilmente va ad influenzare il modo in cui si scrive la musica, questo sì. Carmelo Di Gennaro, da questo punto di vista sembrerebbe, per esempio, questo viene citato solo così, in maniera brevissima in questo articolo, per esempio l'assurgere, il sorgere delle stelle del virtuosismo, soprattutto strumentale nell'Ottocento, sarebbe un portato proprio esattamente di questo aspetto, o mi sbaglio?
Sì, ne parla in maniera nettamente dispregiativa e si può anche certo. leggere tra le righe il nome del famoso tenore che canta negli stadi, insomma,
cioè, sì, certo.
immaginare tutti a chi si riferisce. Io credo che però il centro del discorso, a parte diciamo l'insorgere delle stelle, poi dopo lui anche dice che sono alcuni personaggi spinti dalle case discografiche, parla anche di violiniste, diciamo, dal bell'aspetto che vengono messe sulle copertine dei dischi. Però appunto trascura, secondo me, due punti fondamentali della relazione, se così vogliamo leggerla, tra capitale e musica. Uno, manca l'attenzione, che è tutta della logica capitalistica, dell'industria della riproduzione sonora, cioè la produzione discografica, e anche, come dice Attali in quel saggio che citavo prima, la diffusione del mezzi di riproduzione sonori, cioè quindi tutta la grande fioritura c'è stata negli anni 80-90 del cosiddetto impianti di hi-fi, di alta fedeltà, che anche quella era una parte, era una branca importante dell'industria culturale, o che perlomeno era a supporto dell'industria culturale. E l'altro aspetto che già Marx nella teoria del plusvalore aveva fatto suo, diciamo, analizzando la musica in maniera tangenziale, perché Marx non era, diciamo, molto interessato a questo aspetto, è il ruolo della logica capitalistica del musicista, cioè il musicista, secondo lui, interpreterà un lavoratore produttivo solo quando vendeva nei concerti la propria arte, mentre invece il compositore risultava improduttivo a meno che non fosse stipendiato da una casa editrice che ne commissionasse le opere e quindi anche lui vendesse una merce. Quindi dal punto di vista della logica del capitale, del plusvalore, sappiamo che per Marx chi produceva plusvalore è solamente quello che produceva un oggetto concreto. In questo caso né il compositore né l'interprete producono oggetti concreti, ma producono qualcosa che in ogni caso si può vendere. Ecco, mi pare che questi due aspetti siano completamente trascurati, o quasi completamente trascurati. Quello dell'industria della riproduzione è trascuratissimo, anche se quello secondo me è centrale, perché oggi questa industria è andata in crisi gravissima, si è riconvertita in qualcosa di diverso, cioè nella musica in streaming, che ha cambiato completamente, come adesso diceva Adorno, cioè la forma solipsistica di ascoltare la musica, che non è più una forma collettiva, cioè del concerto, dove insieme si partecipa all'ascolto di qualcosa, ma diventa una forma di fruizione solipsistica che ha cambiato completamente il modo di produrre, di fruire e di ricevere la musica.
Non poteva non saltar fuori il nome di Adorno, e lo aspettavo da Carmelo Di Gennaro. Grazie per averlo citato, perché parlando di questi argomenti è imprescindibile.
Carlo Moreni, Carlo Moreni, ascoltando Carmelo, una parte delle sue affermazioni vanno nella direzione che in qualche modo tu avevi sottolineato. E nel frattempo facevo questa riflessione, cioè il fatto che il mondo, chiamiamolo così, del capitale sostiene un certo tipo di musica, o meglio sostiene la produzione musicale che incontra il favore del pubblico, e proprio quando incontra il favore del pubblico allora torna, diciamo così, quasi come un gatto che si morde la coda, nelle mani del capitale per essere ulteriormente prodotta. È un rapporto a volte felice, a volte meno felice, che però arriva alcune volte appunto a imporre anche sul mercato determinati stili, determinati prodotti.
Sì, senza dubbio. Ma non so, nella musica ci sono, come in genere nelle arti, no? C'è sempre questa doppia dimensione, cioè la dimensione spirituale, estetica, così del puro piacere consolatorio, se volete, o del puro godimento personale o collettivo, no? E poi invece la dimensione economica, che c'è, cioè è sempre esistita, è inutile che diciamo che è nel momento dell'ascesa della borghesia che allora parliamo di anche di un tipo di scrittura che si adegua al pubblico, perché deve essere fruita dal pubblico, il pubblico la paga e quindi diventa un oggetto economico. È sempre stato così, magari era in mano di pochi, nella storia del passato più lontano, poi dopo questi pochi man mano si estendono, oggi è nelle mani di molti, magari ritornerà poi nelle mani di pochi, non è detto che poi i corsi e i ricorsi della storia non abbiano questa ciclicità, però io credo che proprio l'esistenza in sé della musica abbia così, queste due componenti imprescindibili, inutile che ci stupiamo, ci scandalizziamo, cioè la misura dell'economia, la misura dei soldi, la misura del mercato sta insieme alla misura spirituale, è così nell'arte figurativa, è così nella letteratura, cioè nessuno può vivere di arte pensando solo che siamo in una novella Arcadia dove, che meraviglia, stiamo sotto gli alberi e la natura fa tutto da sé. Cioè la musica, l'arte e il denaro stanno insieme, non dobbiamo averne paura.
Ecco, però qui si innesta un altro, un'altra riflessione su cui vorrei stimolare Carmelo Di Gennaro, e cioè è vero, insomma, tutti in qualche modo dipendiamo da questa nostra relazione con il denaro, e soprattutto anche i compositori in particolare, ma anche gli interpreti e gli esecutori, quindi inevitabilmente la forma, questa è l'altra teoria che più o meno gira sotto questo articolo di cui stiamo parlando, la forma si svilupperebbe da il modo in cui adesso la massa fruisce del prodotto musicale, per cui appunto la sinfonia diventa un elemento troppo grosso per la fruizione e ci vogliono tracce sempre più piccole, sempre più corte, anche perché le ascoltiamo in contesti molto diversi rispetto a quelli in cui li ascoltavamo un tempo. Ecco, secondo te la perdita di interesse oppure il cambiamento di interesse del capitale rispetto alla musica classica, alla forma di fruizione tradizionale, modifica il nostro modo anche di percepire la musica?
Allora, il discorso che fa il nostro articolista è, qui mi collego alla tua domanda, è di invertire quello che gli storici dell'economia e cultura chiamano, cioè gli economisti della cultura chiamano la Baumol, il problema di Baumol, cioè il fatto che Baumol è un economista che indicava che negli anni del Settecento per imparare, o dell'Ottocento per imparare un quartetto d'archi, un quartetto ci metteva 2 settimane, oggi ci mette 15 giorni, però diciamo il pezzo imparato è lo stesso, quindi di fatto il marginal gain è diventato più rilevante, però non è che è cambiata la retribuzione del tempo lavoro. Quindi è un paradosso quello di Baumol, che è stato studiato e molto discusso in termini di economia e cultura. Come cambia la fruizione della musica a seconda dell'interesse del capitale? Beh, c'è un saggio di Frédéric Martel che si chiama Mainstream, dove spiega come sono esattamente le majors a creare e a indurre, e a fare con la musica, con il cinema, con molte espressioni della cultura popolare, a indurre delle voglie di consumo da parte dei consumatori, quindi in realtà non è il consumatore che sceglie, ma sono le grandi majors che impongono il gusto a coloro che devono comprare, facendogli credere che sono loro a scegliere, dentro questo supermercato globale di cui parlava Adorno. E nel caso della musica più colta, come l'avrebbe chiamata Bernstein, e non classica come la chiama il nostro Simon, direi che il problema è doppio, perché se non si può chiedere al compositore di scrivere, dal mio punto di vista, come scriveva Strauss alla fine dell'Ottocento o come scriveva Bach nei primi alla fine del Seicento, non si può nemmeno chiedere al pubblico di questo è un discorso giusto quello che fa il nostro Simon, cioè la mancanza di tempo libero, di leisure come lo chiama lui, è diventata un ostacolo alla fruizione di composizioni che hanno una struttura e una densità più rilevante rispetto alla canzonetta che dura in media 3 minuti, come comandano i canoni del mainstream. Quindi è difficile che un ascoltatore non preparato a questo sia in grado di concentrarsi per dei tempi o per delle composizioni, perché ecco un'altra superficialità, è vero che il quartetto di Feldman dura 6 ore, ma le bagatelle o i pezzi rarefatti di Webern, che sono cortissimi, non sono meno intensi in termini di densità intellettuale. Quindi non è una questione solo di lunghezza, ma è una questione anche di densità e di complessità del linguaggio. È vero che il pubblico normale oggi non ha più la preparazione, non ha, almeno in termini generali, la preparazione e la voglia neanche di sedersi, di concentrarsi ad ascoltare un'opera rarefatta di Webern. Per questo va il nostro discorso dell'educazione musicale, che dovrebbe aprire, diciamo, sin dalla prima infanzia, diciamo, tutto il mondo della cultura e della cultura musicale, per arrivare poi a un ascoltatore informato che fosse in grado, perlomeno minimamente, di avere dei punti di riferimento, può andare per, come diceva Boulez, per poter anche fruire in maniera più consapevole dei grandi capolavori di Weber e di Feldman.
Was frag ich viel nach Geld und Gut, wenn ich zufrieden bin? Gibt Gott mir nur gesundes Blut, so hab ich frohen Sinn. Und sing mit dankbarem Gebet mein Morgen und mein
Zufriedenheit, la felicità per Mozart, ricorderei che consiste in Was frag ich viel nach Geld und Gut, no? C'è denaro e bene, questi sono il concetto di felicità, e visto che la Svizzera è il quarto paese al mondo nella classifica dei paesi più felici.
Vabbè, se lo dice Mozart. Carla Moreni, parliamo un attimo di mecenatismo. Intendo il grande mecenatismo, quello che fa arrivare fiumi di denaro nei grandi festival, quello che vede anche, per esempio, grandi manifestazioni svizzere portare solisti oltreoceano, per esempio in Texas, farli esibire davanti ai grandi petrolieri e poi alla fine passare quasi con un cestino a raccogliere gli assegni firmati dai petrolieri, appunto. Ecco, questo aspetto del mecenatismo, o meglio, questo tipo di mecenatismo, secondo te è riconducibile al capitale?
Ma senza dubbio, se oggi pensiamo che i grandi mecenati oggi più che in Texas, adesso non li frequento molto e quindi dovrei, magari sbaglio, ma secondo me i più grandi mecenati oggi sono nei paesi degli Emirati Arabi, dove continuano a costruire nuovi teatri che sono meravigliosi, che sono le pareti ricoperte d'oro, che se uno viene lì se ne gratta un pochino con la limetta, e dove le sale sono piene, l'educazione musicale si fa nelle scuole, si insegna ai bambini la cultura, la tradizione operistica, arrivano anche che so, le opere preparate dai bambini del percorso per i bambini che si fa al teatro di Como, ad esempio, vanno negli Emirati, quindi c'è anche una curiosità verso quello che per noi è educazione musicale normale, però fatto lì con una misura, una sontuosità, un dispendio, un lusso veramente incredibile. Cioè questi teatri costruiti dagli emiri sono quanto di più bello ci possa essere. Ecco, se io penso che il povero si fa per dire, Ignazio Florio, che aveva le sue piccole 99 navi, fa costruire a fine 800 il Teatro Massimo di Palermo, ecco, insomma, le proporzioni sono un po' quelle. Allora bisognava avere 99 navi e adesso si hanno 99 navi più le tonnare, ovviamente, ed Isola di Favignana, questo Ignazio Florio. Oggi i grandi grandi mecenati dei paesi arabi che hanno petrolio possono costruire dei teatri ricoperti d'oro, letteralmente ricoperti d'oro.
Insomma, l'importanza del denaro è ancora presente. C'è però un aspetto, e su questo io concluderei rivolgendomi a Carmelo Di Gennaro, in conclusione di questo articolo che sembra volgere al bello e ci vuole far pensare positivamente. E cioè il fatto che siccome il capitale si è ormai distratto rispetto alla musica classica e altri interessi, stanno emergendo nel mondo del sempre più, diciamo, museale della musica classica, autori che un tempo erano stati messi in disparte in quanto non rappresentativi del canone, appunto, a cui si guardava per comporre. Pensi che questo sia un aspetto realistico o trovi che sia totalmente marginale, veramente in totale libertà, Carmelo?
Mi piace l'idea che sotto traccia riporta l'articolista quando parla del Amazing Jazz Infused Reinterpretation, cioè parla di una sorta di meticciato culturale. Io sono convintissimo che questo sia l'unico futuro possibile per ogni genere di musica, cioè finalmente arrivare a quello che aveva detto Verdi quando parlava della musica, che si divideva solamente in due grandi generi, quella bella e quella brutta. E quindi credo che sia ora di abbattere tutte queste barriere, sia dal punto di vista della fruizione che dal punto di vista della composizione. Qui parla di alcuni compositori estremamente interessanti, come Battisto o Stewart, che ha fatto un disco on color veramente, off color veramente straordinario, che è anche citato nell'articolo. Mm-hmm. E credo che questo sia un fatto positivo. Quanto questa operazione poi serva a guadagnare pubblico, cioè a recuperare quella relazione che lui nel corso della sua excursus rapidissimo sulla storia della musica, questa relazione così stretta, bionivoca tra musica composta e fruizione musicale, credo che sia un altro paio di maniche. Cioè, vedo molto difficile tentare di ricomporre questa frattura, che poi secondo me frattura non è, ma è semplicemente un allontanamento per diversità di prospettive e anche per mancanza di educazione. Però vedo veramente complicato tornare a ricompattare questi due elementi. Cioè la musica di questo tipo rimarrà, temo per sempre una musica di nicchia, mentre invece si espanderà a macchia d'olio quella musica terribilmente e orribilmente semplificata che, diciamo, forma parte del paesaggio sonoro, come avrebbe detto Murray Schafer, della nostra vita, che purtroppo temo che rimarrà l'unica colonna sonora veramente diffusa a livello mondiale.
Il Musak nel nostro destino, dunque, la musica d'ascensore, che terrore. Beh, speriamo di no.
Forse non intendeva proprio questo.
No, ma, ovviamente.
Io spero che non sia così, ma insomma, no, diciamo certo, che le prospettive non sono... Io credo che comunque l'intelligenza vince sempre, quindi ci sarà sempre una nicchia di persone che, non perché sono più intelligenti, ma perché hanno avuto altre possibilità e hanno aperto un po' il ventaglio delle proprie idee e della propria ricettività verso altri generi, perché io sono convinto che l'ascoltare quella musica di consumo non escluda l'ascoltare la musica di colta, o se vogliamo chiamarla così, e viceversa.
Certo.
L'importante è aprire un ventaglio in cui ci sia la possibilità di scegliere.
Esattamente.
Ma aggiungo proprio una piccolissima chiosa, magari anche reinventare degli spazi nuovi, perché in fondo ogni epoca ha avuto degli spazi per ascoltare la musica, degli spazi specifici, no? Che venivano proprio creati, e quindi chissà che anche il nostro tempo non riesca a inventare qualcosa di nuovo. A Berlino Barenboim l'ha lanciata la sua Bulesa Sala, dove si ascolta benissimo, si è tutti vicini. Chissà che non ne nascano delle altre nuove, musica nuova per sale nuove.
E speriamolo. Dunque, noi siamo arrivati in fondo al nostro spazio. Grazie infinite a Carla Moreni.
Grazie a voi.
E a Carmelo Di Gennaro.
Grazie a voi.
A prestissimo.
A presto, buon pomeriggio.
Che voi m'assomigliate e spesso rimpiangete la piccola Grisette felice nel suo innamorato. Sono sogni e danze, ma che non si dimenticano più. Quella sera che sono scappata alla mia vecchia zia, perché non potrebbe essere ancora domani, perché era dolce divina.
Rete 2.5.